Benvenuti al podcast di Fanstore, gli eventi, le analisi e gli approfondimenti sui mercati finanziari commentati da Marco Bernardeschi, Head of Investment Advisory di Banca Ifigest.
Buongiorno, i tre punti sui mercati di oggi. Lo Standard & Poor's 500 ha scambiato intorno a 4.000 diverse volte, compresa quella attuale, da quando ha toccato per la prima volta questo livello nell'aprile 2021. I tassi di interesse sono stati volatili, ma la forza degli utili è stata costante. Questo fattore ha fatto sì che il mercato non svoltasse decisamente al ribasso nelle ultime settimane. Come secondo punto possiamo evidenziare che nell'ultima settimana i mercati hanno modificato drasticamente le loro aspettative sulla politica della Fed per il 2023 e ora si aspettano che i Fed Funds finiscano l'anno ben al di sopra delle indicazioni del Federal Open Market Committee di dicembre 2022. Come terzo punto, notiamo che mentre le azioni statunitensi e anche globali hanno ceduto dai massimi di inizio febbraio, gli spread delle obbligazioni societarie rimangono piuttosto bassi. Ciò segnala una continua fiducia nei flussi di cassa delle imprese. Andiamo adesso ad analizzare alcuni dati macro. Come primo punto, le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti rimangono notevolmente basse, nonostante le notizie sui licenziamenti sulla stretta di cinghia delle aziende. Ciò suggerisce che il rapporto sul lavoro di febbraio, che sarà pubblicato il 10 marzo, e quindi non venerdì prossimo, potrebbe superare le aspettative del mercato. Secondo punto è che la maggior parte delle principali valute non statunitensi sono ora in calo rispetto al dollaro. L'aumento dei rendimenti statunitensi, dei tassi dovuti alla tenuta dell'economia americana, spiega gran parte dell'indebolimento di inizio anno delle valute ex USA. L'unica eccezione, anche se marginale, è lo yuan cinese, in marginale appunto rialzo. Considerato l'entusiasmo per la riapertura della Cina, tuttavia non si tratta di un dato granché significativo. Il primo trimestre del 2023 si sta delineando come una storia divisa in due parti nettamente distinte. Le prime sei settimane sono state caratterizzate dalla crescente fiducia degli investitori in un atterraggio morbido degli Stati Uniti e da una migliore crescita economica oltreoceano grazie alla riapertura della Cina. La seconda metà del primo trimestre è iniziata con un piede molto diverso, come si evince chiaramente dal recente indebolimento dei mercati anche ex USA e le proprie valute, come abbiamo precedentemente delineato. Numero 3. Gli spread dei tassi ipotecari statunitensi a 30 anni rispetto ai treasury sono superiori di oltre un punto percentuale rispetto ai valori storici. Non sono solo gli elevati rendimenti privi di rischio a spingere al rialzo i tassi ipotecari. I mutui a 30 anni sono più cari dei treasury, con il margine più ampio, 2, punti percentuali, visto solo come comparazione nel 2000-2009. Non è solo l'aumento, quindi ripetiamo, dei rendimenti a lungo termine a spingere i tassi ipotecari. Anche gli istituti di credito stanno valutando i mutui, la concessione di mutui con molta cautela. Ciò aumenta il costo dell'acquisto di un'abitazione più di quanto non sia avvenuto di solito nell'arco di uno ciclo economico standard. E questo ci deve far molto riflettere sulla situazione economica e macro che stiamo vivendo in questo periodo. Come quarto dato, gli utili del quarto trimestre del 2022, ritorniamo su questo aspetto molto importante, nello Standard & Poor's 500, sono destinati a registrare i primi risultati negativi su base annua dalla crisi pandemica. Il primo, secondo trimestre 2023 continueranno sicuramente questa tendenza. Ciò significa che i margini rimarranno sotto pressione almeno fino al terzo trimestre del 2023. Siamo in una recessione degli utili. Quinto dato, gli analisti di Wall Street stanno concentrando i tagli alle stime sugli utili del 2023 appunto sul primo e secondo trimestre, sperando che la seconda metà dell'anno veda una crescita migliore. I mercati non sembrano preoccuparsi se ciò sia inutilmente ottimistico, come sembra esserlo, ma piuttosto si concentrano sul fatto che gli utili dello Standard & Poor's 500 rimangano intorno a $50 media per azione. Come ultimo dato, I continui sforzi della Cina per riaprire l'economia sono visibili, come abbiamo già descritto in una delle nostre precedenti trasmissioni, nelle ultime letture della qualità dell'aria delle cinque città più grandi del paese, anche se in modo incoerente. Pechino, Shenzhen e Guangzhou registrano livelli di inquinamento atmosferico sensibilmente più elevati, mentre Shanghai e Chongqing non lo sono. Ciò suggerisce che l'economia cinese sta accelerandosi, ma non in tutte le regioni e le città. Questa osservazione è coerente con i dati di mercato, come i prezzi globali del petrolio, che rimangono vicini ai minimi di un anno, nonostante le speranze di una riaccelerazione veloce e potente della seconda economia mondiale. Andiamo adesso ad alcuni articoli interessanti nei testate giornalistiche internazionali. Come prima fonte CNBC, l'amministratore delegato di JP Morgan Chase, Jamie Dimon, ha dichiarato giovedì scorso che il contenimento dell'inflazione rimane un lavoro in corso per la Federal Reserve, pur notando che l'economia statunitense continua a mostrare segni di forza. Afferma Dimon che Powell ha un pochino perso il controllo sull'inflazione. Lo stesso Diamond ha detto di aspettarsi che i tassi di interesse potrebbero eventualmente rimanere più alti ancora a lungo, perché la banca centrale potrebbe impiegare un po' più di tempo per raggiungere l'obiettivo, un'inflazione del 2%. Non è che sia questa una grande novità. Lo stesso Diamond ha dichiarato che al momento non vede all'orizzonte alcuna recessione, in quanto ha incoraggiato le forze dell'economia statunitense. Diciamo che queste considerazioni, come abbiamo visto nella storia passata di questi grandi capi, lasciano un pochino il tempo che trovano. Il Financial Times ci informa che la Cina ha messo le mani su regole per quanto riguarda le IPO, le quotazioni offshore, con nuove appunto normative che, a detta di banchieri ed avvocati, favoriranno Hong Kong e i mercati nazionali cinesi rispetto a Wall Street. Queste regole, che dovranno dare una nuova spinta alle quotazioni delle aziende cinesi nei mercati internazionali, arrivano quasi 2 anni dopo che Pechino ha frenato le lucrose offerte pubbliche iniziali di quotazioni a Hong Kong, New York e in altre giurisdizioni offshore, nell'ambito di un ampio giro di vite normativo al riguardo. Il Wall Street Journal ci dice che i prezzi del gas naturale sono scesi di oltre il 65% da metà dicembre e la scorsa settimana hanno toccato il livello più basso dal blocco pandemico del 2020, inducendo i produttori a ridurre le trivellazioni in una svolta drammatica del mercato del combustibile per il riscaldamento e la generazione di energia. Il gas naturale con prezzi alti ha contribuito in modo determinante all'inflazione degli ultimi 2 anni, facendo aumentare il prezzo dell'elettricità al riscaldamento, nonché i costi di produzione di fertilizzanti, acciaio, vetro, alluminio, plastica e cartone, più chi ne ha più ne metta. Adesso i produttori stanno cercando di evitare di ingolfare il mercato con i prezzi così in discesa, in caduta libera, mentre i trader e gli analisti stanno calcolando quanto dovranno scendere i prezzi per stimolare il giusto mix di riduzioni e di domanda resiliente per bilanciare il mercato. Alibaba ha riportato utili per il suo terzo trimestre fiscale, che hanno infranto le aspettative, facendo salire le sue azioni del 6% la scorsa settimana, ci dice la CNBC. E la stessa CNBC ci dice che gli analisti si aspettano che Alibaba registri una crescita più rapida dei ricavi anche nei prossimi trimestri, man mano che si farà sentire il pieno effetto della riapertura dell'economia cinese. La testata giornalistica Politico ci dice che gli avvocati dell'antitrust del Dipartimento di Giustizia statunitense si stanno concentrando su Google e sulla vasta attività di mappatura dell'azienda. Nelle ultime settimane i funzionari del Dipartimento di Giustizia si sono incontrati con concorrenti e clienti di Google per decidere quali sarebbero i migliori e più efficaci testimoni in un'eventuale causa che metta in discussione la posizione dominante del colosso delle ricerche su internet nel mercato delle mappe digitali e delle informazioni sulla posizione. Questo patrimonio di dati comprende posizioni di aziende, parchi, edifici, punti di riferimento delle singole persone. Quindi è una situazione, una questione molto delicata. Udite, udite, il Wall Street Journal ci illumina e ci dice che il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti ha concluso che la pandemia è nata molto probabilmente da una fuga di un virus da un laboratorio, secondo un rapporto segreto di intelligence recentemente fornito alla Casa Bianca e ai principali membri del Congresso. Che novità, direi. Il cambiamento da parte del Dipartimento dell'Energia, che in precedenza era indeciso sulle modalità di sorgenza del virus, è riportato in un aggiornamento di un documento del 2021 dell'ufficio del direttore dell'intelligence nazionale, Avril Haines. Il Financial Times ci fa notare come il rally dei mercati obbligazionari dall'inizio dell'anno si sia spento velocemente a causa dei crescenti segnali di inflazione persistente che costringono gli investitori a rivedere le loro opinioni sul probabile percorso futuro di aumento dei tassi di interesse. Gli investitori sono precipitati sul reddito fisso nelle prime settimane del 2023, poiché si aspettavano sempre di più che la Federal Reserve e le altre principali banche centrali avrebbero presto terminato la loro aggressiva campagna di inasprimento della politica monetaria, salvo poi fare velocemente dietro front. Sempre la testata Financial Times ci informa che China Renaissance, la banca appunto cinese, il cui fondatore scomparso alcuni giorni fa, Bao Fan, insomma, la banca comunica che il suo capo sta cooperando in un'indagine con le autorità cinesi. Più di una settimana dopo che la stessa banca ci aveva detto che non riusciva più a contattare il suo capo, non sapeva dove fosse. In una tarda comunicazione di domenica a Hong Kong, la società ha dichiarato che il suo consiglio di amministrazione è venuto a conoscenza del fatto che il signor Bao sta attualmente collaborando ad un'indagine condotta da alcune autorità della Repubblica Popolare Cinese. Questo è in pieno stile cinese, diciamo così. Fonte Wall Street Journal, quest'anno le aziende attive nello shale oil tipo EOG Resources o Pioneer Natural Resources pianificano investire più denaro nei giacimenti petroliferi rispetto all'anno scorso, ma non si prevede di scatenare un'inondazione di greggio che ha caratterizzato le spese passate negli anni passati nel settore dello shale oil. Ad esempio, Pioneer Natural Resources ha dichiarato che aumenterà il suo budget di quasi 1 miliardo di dollari, ma la sua produzione aumenterà di meno del 7% rispetto al 2022, mentre EOG Resources vedrà una produzione aumentata di solo circa il 3% nel 2023. Concludiamo con CNBC che ci parla di Xiaomi, che ha lanciato lo Xiaomi 13 e lo Xiaomi 13 Pro, telefonini, sui mercati internazionali al Mobile World Congress. Lo Xiaomi 13 parte da 999 euro, mentre il Pro parte da 1299 euro. Vediamo quindi, notiamo come Xiaomi stia cercando di spingersi nella fascia alta del mercato, dove i margini sono più alti e il mercato è ancora in crescita, il che metterà il produttore cinese di elettronica in competizione diretta con Apple e Samsung. Bene. Con questa carrellata di notizie abbiamo terminato ed anche con la nostra analisi e approfondimento periodico. Ci ritroviamo, come sempre, durante la settimana per i nostri podcast di approfondimento sui mercati finanziari. Un salutone a tutti.